Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, buongiorno a tutti alle 9.38 in diretta su Controradio, diretta ovviamente via FM sulle nostre consuete frequenze, ma anche diretta video sulla nostra pagina Facebook per un'altra puntata di Architects and the City. Veramente l'ultima della stagione, a dire la verità. E no, non è l'ultima della stagione, ce n'è un'altra? Sì, senza di me la farete. Vi avverto, perché io sto per... c'ho i bagagli pronti per le vacanze qui fuori, c'ho l'infradito già ai piedi, quindi va bene. Ok, parliamo di una serie di appuntamenti che vanno sotto la sigla di LR100. Le due iniziali stanno per Leonardo Ricci. Lo facciamo con un ospite che abbiamo collegato telefonicamente, Clementina Ricci. Buongiorno Clementina, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Apprezziamo il tuo impegno da freschissima mamma che però ha deciso di essere ospite di questa trasmissione. Grazie, esatto, grazie anche per questo e auguri per la tua giovanissima figlia. E alla mia sinistra invece Giovanni Bartolozzi, architetto e membro del comitato Ricci 100. Buongiorno Giovanni, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Alla mia destra ritroviamo un altro ospite di una trasmissione passata da queste parti un annetto fa più o meno, Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Michelucci e coordinatore del comitato Ricci 100. Ciao anche a te.
Grazie, ciao e buongiorno a tutti.
Allora, Leonardo Ricci nasceva l'8 giugno di 100 anni fa, esattamente, e quindi andiamo a celebrare con una serie di avvenimenti che sono già partiti, una serie di eventi, un fitto cartellone di eventi, uno dei protagonisti dell'architettura italiana del secondo dopoguerra. Una serie di eventi che sono partiti simbolicamente lo scorso 8 giugno nella Palazzina Reale, dico bene? In cosa ha consistito il primo di questi eventi? Cosa avete fatto nella Palazzina Reale in quell'occasione, Andrea?
L'8 giugno appunto era il centenario e appunto simbolicamente abbiamo iniziato questo quadro di iniziative che si svolgeranno tra il 2018 e il 2019 per permettere anche di in distensione far lavorare gli studiosi, sì, raccogliere i materiali, le risorse necessarie per varie iniziative. L'8 giugno abbiamo voluto, con questo primo momento, cercare di delineare soprattutto il tema che accompagnerà questo centenario, ovvero sia le celebrazioni sì di un architetto, ma soprattutto di una figura crediamo rilevante del secondo Novecento fiorentino, toscano, e con un'esperienza internazionale più ricca forse di altre, ma forse ne parliamo.
Un intellettuale a tutto tondo, potremmo dire, no?
Direi di sì, tant'è che questa prima iniziativa è stata centrata su tre chiavi che sono quelle della scrittura e del pensiero, della pittura e dell'architettura nel senso poi più largo, fino ad arrivare ai temi della città e della comunità.
Clementina, tu oltre ad essere la presidente del Comitato Ricci 100 sei stata anche la principale promotrice di questa iniziativa sul centenario. Chi ha quali motivazioni principali?
Beh, diciamo che innanzitutto la mia motivazione, almeno a livello personale, era quello di restituire alla comunità una figura molto importante. Io convivo con un archivio a casa mia, che non è un archivio ufficiale, ma insomma con una massa di materiali gigantesca, e questo mi fa pensare, insomma, no? Ricci è stato una figura molto particolare, molto forte, molto attiva, soprattutto alla fine degli anni 60, inizio 70, come preside della facoltà, e anche molto, diciamo, controversa. Tutt'oggi non è oggetto di ricerca all'interno delle università né fiorentine né toscane né italiane, insomma, in generale. Nonostante ci sia una grande passione, perché quando si parla di Ricci poi in realtà alla fine arrivano tutti, no? Però è una figura un po' scomoda perché tocca grandi temi. grandi temi che dovrebbero far svegliare l'attenzione del comune, delle province e delle grandi istituzioni, perché si torna a parlare dell'uomo, della comunità, dell'abitare, di dove far stare questi uomini, no?
Sarà che una delle ragioni sia proprio la complessità culturale della figura, la difficoltà di inquadrarlo, insomma, sì. Ovviamente ne parliamo come di uno dei più importanti architetti del dopoguerra italiano, però sappiamo che è stato anche pittore, sappiamo che anche la sua produzione letteraria è importante. Forse quando le figure si riescono a inquadrare difficilmente, poi non si capisce da che lato prenderle, no?
Sì, certo, poi appunto l'approccio interdisciplinare anche a livello istituzionale è abbastanza nuovo in Italia, non ha tradizioni molto, molto antiche, di conseguenza appunto anche per un architetto approcciarsi a una figura come Ricci dal punto di vista filosofico, perché esistenzialista, quindi scrittore, anche non diciamo tecnicamente complesso, anzi molto molto semplice e lineare, ma che tocca temi profondamente legati alla sofferenza umana, alle grandi domande, no? E anche la pittura che Ricci voleva intraprendere come sua carriera, ma poi gli fu negato dal padre, perché appunto doveva iscriversi all'università, e da qui poi diventa un grande architetto, ma appunto lui è un pittore inizialmente, poi diciamo relega la pittura come un ambiente intimo, e quindi non conosciamo quasi niente della sua pittura, e invece il nostro desiderio è quello di restituire proprio una figura in cui tutti questi aspetti dialogano anche per tutti gli altri, nel senso quindi pittura, architettura, pensiero, scrittura e tutta la rete di relazioni che lui ha avuto a Firenze e a Roma, in tutta Italia, a Parigi durante il periodo delle gallerie, quindi negli anni 50-60 con grandi artisti, grandi galleristi, e anche poi tutto il periodo americano, che è un'immensità da sondare, da scoprire, e che io sto piano piano mettendo insieme attraverso tutti i suoi grandi studenti, perché poi lui è stato un grande insegnante, e quindi molti sono gli studenti americani che adesso ci stanno contattando per restituire materiali, memorie, collaborazioni.
Tu hai la fortuna di vivere in quella che è la casa studio di Monterinaldi, almeno l'inverno, perché sappiamo che adesso in realtà ti stiamo disturbando a Favignana, mi sa? Ok,
sì, esatto.
Ok, giusto per farci i fatti tuoi fino in fondo, diciamo. Esatto, la faccia della privacy, diciamo. Ma questo lo dicevo e lo ricordavo perché la casa studio di Monterinaldi è uno dei due luoghi nei quali sono contenuti la maggior parte dei materiali che si stanno provvedendo a digitalizzare e ad archiviare in questo periodo, perché l'altro polo è il CSAC di Parma. Come mai il CSAC di Parma?
Leonardo all'inizio degli anni 80 donò parte dei materiali a questo archivio, quindi è su una sua donazione, dove ci sono tutti i disegni originali di Monterinaldi, parte del suo lavoro fino agli anni 80, direi in tutto 1500 pezzi di grandissima importanza, e direi che soprattutto adesso che l'archivio è diventato di proprietà statale, quindi dell'Università di Parma, c'è stato un grandissimo risveglio soprattutto nella ricerca e nella restituzione al pubblico da parte dell'archivio CSAC, con il quale abbiamo veramente un buonissimo rapporto e che collabora con noi in modo veramente, diciamo, non solo teorico ma anche pratico, con cui faremo delle borse di studio per i ricercatori, per il restauro dei materiali, faremo una piccola mostra, diciamo, più legata più, diciamo, a un pubblico di architetti o di ricercatori, di archivisti, verso fine novembre più o meno, dove tireremo fuori tutti i materiali. Ci saranno esposte una serie di tavole, di disegni e di schizzi, e poi ci sarà la possibilità di guardare nei cassetti, e quindi insomma questa è una per i nerd della ricerca storica, insomma.
Beh,
è
insomma
molto
queste iniziative sono anche e soprattutto pensate per loro, oltre che pensate per la divulgazione, no? Anche presso un pubblico di non specialisti. Peraltro nel periodo novembre-dicembre si concentreranno proprio al SACTI Parma una serie di iniziative, la mostra specialistica sull'archivio alla quale accennavi, le giornate di studio, quelle curate dalla Fondazione Michelucci che quelle curate da AAA Italia, giusto?
Sì, esattamente. Okay. Questo magari è un tema di cui Andrea è più ferrato nello specifico, perché poi appunto curerà lui una parte della giornata di studio, ecco.
Invece volevo coinvolgere Giovanni Bartolozzi dandogli un compito ingrato, e so che mi odierà per questo, me ne scuso preventivamente. Stiamo dando per scontato che i nostri ascoltatori conoscano la figura attorno alla quale stiamo costruendo questa trasmissione, ma dovessi introdurre in 2 minuti Leonardo Ricci a un auditorio che non ha cognizione di causa, come lo introdurresti?
Direi che è un architetto singolare che ha in qualche modo ragionato molto e puntato molta della sua esperienza lavorativa sul concetto di abitare, sul concetto di ridisegnare e riadattare le tipologie dell'architettura all'uomo moderno, all'uomo contemporaneo. Ha sostanzialmente fatto questo in tutte le occasioni di progetto che gli sono capitate. Molte le ha letteralmente inventate, come il villaggio di Monterinaldi, in cui ha sostanzialmente, col pretesto di costruire la propria casa, autocostruito un villaggio di 22 case in cui ha sperimentato nuove possibilità di abitare a contatto con la roccia, sostanzialmente, quindi ridisegnando una porzione di paesaggio in un'idea di villaggio che era sostanzialmente è solamente legato da un'idea di strada comune che teneva insieme 22 case, una diversa dall'altra.
Possiamo dire che in quel caso, nel caso del villaggio Monterinaldi, si va oltre l'architettura organica. Io prima vi ho chiesto se vi sembrava giusta la definizione, no, di architetto organico, e voi in realtà mi avete risposto un po' all'unisono dicendo: ma in realtà forse è qualcosa di più che un architetto organico, Leonardo Ricci. In che senso? Da questo punto di vista, l'uso dei materiali era uno dei capisaldi dell'architettura organica, come anche il legame tra il costruito e il paesaggio, che sono due caratteristiche fondamentali di quell'architettura.
Assolutamente, l'architettura organica è sostanzialmente stata una corrente di pensiero, ma è stata una delle tante correnti di pensiero, e Ricci sfugge a queste correnti. È stato etichettato dagli storici, quindi è ricondotto a varie correnti, tra cui una di queste è quella organica, proprio per il legame al paesaggio, per l'utilizzo dei materiali. In realtà questo lavoro con i materiali da Ricci scaturiva da un'idea di legame alla terra che genera, che produce, che autoproduce le proprie case, tanto che le case di Monterinaldi nascono sulla cava, quindi l'idea era quella di cavare la roccia dalla terra e di rimurarla, di ricostruirla, di riedificarla attraverso degli spazi per dei committenti che via via gli si presentavano.
Quindi in qualche modo di supportare il lavoro naturale del paesaggio e farlo diventare costruito.
Ricci teorizzava l'idea della città-terra, quindi della terra che in qualche modo accoglie l'uomo, e la sua missione era sostanzialmente questa, quella di rimodellare la casa per l'uomo con quei materiali molto semplici, naturali, che scaturivano dalla terra, dallo stesso paesaggio.
Prego Andrea.
E se posso anche aggiungere un'altra cosa, il superamento della dimensione organica, come si diceva prima, è soprattutto legato al fatto che in questa dimensione che Giovanni ha appena raccontato, più che organica, naturale, su quello voleva innescare un'esperienza umana di comunità. una comunità capace di fare dell'abitare e dell'abitare insieme un'esperienza significativa proprio come l'uomo e la comunità dell'uomo insieme alla natura trova una riconciliazione.
La conferma è che poi spesso con delle comunità ha avuto a che fare anche professionalmente, no?
Assolutamente sì, l'esperienza che è legata naturalmente anche a un fatto importante personale, cioè appartenere comunque alla comunità valdese ha permesso di costruire, immaginare insieme alla comunità valdese due centri, uno in Piemonte e uno in Sicilia, che tuttora
sono attivi.
Ma su altri fronti anche l'esperienza di Sorgane,
sì,
è la maniera di costruire un'esperienza di comunità.
Assolutamente.
In un contesto sicuramente alto, sì, condividendo, sì, questa esperienza con Michelucci e Ricci e Gori o altro, ecco, insomma, questo scarto, prima lo ricordava Clementina, che supera il linguaggio, che supera la disciplina e che forse oggi io credo non ci siano nemmeno
più le condizioni perché si ricrei.
Esattamente. Okay. Si chiede all'architetto una prestazione,
sì,
passatemi il termine,
sì,
si richiede una prestazione, ma è un percorso che più che mai parte da una visione della committenza, io sono convinto, e che insieme a una figura di intellettuale, quindi di una figura capace di avere uno sguardo largo, può arrivare alla realizzazione poi sulla terra di quei manufatti che fanno una comunità. Diceva la Pira, case... non case ma città riguardo all'isolotto.
Abbiamo accennato ad alcuni ad alcune delle architetture iconiche di Ricci a Firenze. Sorgane è una di quelle cose che si studia nel corso di storia dell'architettura contemporanea, no? Quando si parla dell'architettura italiana del dopoguerra, perché insomma ha rappresentato un caso importante di edilizia pubblica, possiamo definirlo così, il macro tema al quale appartiene. E poi c'è l'altra grande discussissima icona contemporanea della Firenze contemporanea, con un iter e una storia che da sola varrebbe probabilmente un approfondimento di una trasmissione, che è il Palazzo di Giustizia, giusto? Ok, ci sono un po' alcuni degli estremi nella ricerca architettonica di Ricci in questi episodi.
Assolutamente, il Palazzo di Giustizia è una vicenda abbastanza controversa, nella quale forse non è, come dicevi, non è il caso di entrare nei dettagli. Io ho sempre sostenuto che non è il progetto di Leonardo Ricci, se non in alcune scelte di fondo che riguardano l'orientamento, alcune diciamo volumetrie, però è stato sostanzialmente stravolto per motivi giusti, sbagliati, eccetera eccetera, non entriamo nel merito. È vero che persistono all'interno del Palazzo di Giustizia delle caratteristiche che sono non convenzionali rispetto ai palazzi di giustizia che siamo abituati a vedere. Immaginate il Palazzo di Giustizia che vedete sempre alla TV, quello di Palermo, quello di Milano, sono, sì, dei mostri in marmo. Di sicuro l'immagine del Palazzo di Giustizia di Leonardo Ricci si trasmette dei valori, degli ideali, ha un'immagine che è sostanzialmente diversa e che chiaramente è simbolo di valori che Ricci ha voluto iniettare dentro a questo spazio. Sorgane, di cui abbiamo anche parlato in una precedente trasmissione, è un esperimento assolutamente, io credo, riuscito, che ha le difficoltà dell'edilizia economica popolare italiana di quegli anni, ma è io credo che sia un villaggio stratificato, una grande scultura urbana che funziona, che chiaramente ha delle problematicità, nella quale Ricci sperimenta la città lineare. Ed è veramente il villaggio di Monterinaldi su più piani. La logica è assolutamente la stessa, è organizzato su un concetto di strada pubblica che
i materiali sono diversi in maniera significativa, perché
Sorgane è tutto realizzato in cemento armato, è una scultura in cemento armato.
Sarà una delle ragioni per cui qualcuno lo definisce un brutalista, proprio quell'episodio lì,
Sorgane è stato definito un brutalista. Pensate che perché l'esperimento di Sorgen e nello specifico la nave, che è il primo edificio che si realizza, oltre a portare al premio INARC nel 68, colpisce molto gli americani, che lo invitano a realizzare degli esperimenti sulle macrostrutture in America durante i suoi soggiorni semestrali negli Stati Uniti. E quindi buona parte dell'esperienza americana nasce da questo successo di piccola macrostruttura a scala urbana, che mostrò degli esiti abbastanza positivi e che oggi sta iniziando un processo di valorizzazione, perché quelle case si iniziano a ristrutturare, comincia ad esserci molto interesse per vivere all'interno di quei blocchi residenziali, e quindi è oggetto di interesse di rinnovamento.
Ecco, mi dai l'occasione di ricordare che Leonardo Ricci è stata una delle poche figure nella storia dell'architettura italiana del dopoguerra ad aver avuto una eco internazionale, non tanto e non solo per il suo lavoro architettonico in Italia, a Firenze, ma sul fronte Parigi per quanto riguarda la sua attività da pittore, e negli Stati Uniti oltre che come architetto, ma soprattutto come docente. Credo che questi siano degli aspetti che concorrono in maniera fondamentale a definirne la figura, no Andrea?
Sì, direi di sì, perché comunque il tema della sprovincializzazione, se vogliamo, che in qualche maniera abbiamo visto soprattutto per quella generazione del secondo dopoguerra, che a cominciare da Giovanni Michelucci naturalmente e Savioli, il grande compagno di avventure di Ricci in questo senso, e anche altri hanno cercato la loro attività di ricerca, di approfondimento molto localmente. Ricci con gli Stati Uniti ha avuto un'opportunità di aprire uno sguardo su altre esperienze, se vuoi anche sul mondo organico di Wright, naturalmente, sì. Ma non soltanto questo, ecco, soprattutto il fatto di avere un confronto con delle esperienze molto articolate e anche con degli stimoli diversi.
Alla fine era un'altra delle sorgenti del modernismo, per cui era un riferimento quasi obbligato.
Ricordava prima le macrostrutture, lui fece un piano quando insegnava all'università in Florida per Miami, che ancora è nei libri d'architettura, quindi di cui poco si sa da noi, ecco. Ha lavorato a New York, Scofidio è stato uno dei suoi allievi, anche membro del nostro comitato, quindi le eredità sono tante. Tra le eredità, naturalmente, voglio anche ricordare i nostri cari radicals, parte devono a quella generazione, non solo a Ricci ma anche a Savioli sicuramente.
Lo hanno detto tutti e lo ammettono tutti pubblicamente, sono rimasti.
Io credo anche con un certo
primo ricordo.
Io credo anche con un certo feedback verso i maestri, c'è il tema dei maestri non maestri che non apro naturalmente, però ecco, i nostri radicals tutto sommato sono stati poi anche quelli che spinti da loro sono andati a sondare cosa succedeva per il mondo, l'hanno riportato e rielaborato qui a Firenze, uccidendo i padri come succede
come bisogna
ogni
fare,
salto
insomma,
di generazione.
A proposito di Radicals, Ricci è stato uno dei più grandi sostenitori della contestazione studentesca, fece la contestazione studentesca con gli studenti, addirittura era più contestatore lui degli studenti, e molti studenti diceva voi siete
non siete convinti
non siete convinti, nel senso che diceva siete contestatori di giorno e siete borghesi di notte. Tutto questo proprio durante la contestazione Ricci coinvolse anche Umberto Eco, a cui affidò il primo modulo all'interno del suo corso, il seminario di semiotica di Eco, che poi si trasforma nella dispensa Città Aperta, nasce all'interno del corso di Leonardo Ricci. E il libro,
ricordiamo, erano gli anni di Opera Aperta, un mitico libro di
Opera
Eco.
Aperta è in forma di dispensa, è dedicata a Leonardo Ricci, proprio una dedica dell'autore, quindi è stato davvero un grande, oggi diremo, influencer dal punto di vista culturale.
La scrittura è stata un'altra componente fondamentale, assieme alla pittura sarà ricordato così nel programma dell'estate fiorentina con una serie di reading, Andrea.
Sì, non solo con una serie di reading, ma questo testo nostro di riferimento anonimo del XX secolo, che soprattutto anche, come dire, eticamente pone la questione dell'architetto al servizio di una comunità, sì, e non l'archistar che promuove se stesso, se vogliamo dire. Però ecco, il ruolo di servizio dell'architetto o dell'artista in senso alla comunità nell'anonimo del XX secolo, già in questo titolo, è programmatico. E soprattutto questo volume che appunto accompagnerà un po' tutte le iniziative, vogliamo usarlo anche, come dire, come filtro di lettura per le mostre, per le varie iniziative che faremo, e abbiamo dedicato proprio anche sulla dimensione più spettacolare, forse non si dice, ma insomma in questo senso, una serie di reading all'interno dell'estate fiorentina 2018, questa corrente. Abbiamo cominciato l'8 giugno con alcune letture nella iniziativa inaugurale, e pensiamo di farlo probabilmente tra settembre e ottobre. Stiamo concordando le sedi, i luoghi, la logistica, ma soprattutto a Sorgane, naturalmente, da un lato, e al Palazzo di Giustizia, o comunque a Novoli, ora dovremo trovare le condizioni per farlo, dove il tema appunto della... il titolo è Essere Leo Ricci di questa iniziativa, perché ci piace pensare, come dire, che il pubblico, i giovani, le persone che sono interessate si possano mettere nell'ottica di questa straordinaria figura,
attraverso quel libro, vivere in soggettiva questa figura, no? In qualche modo potremmo dire. A proposito di appuntamenti, oggi a Montelupo visita guidata ad una casa inedita degli anni 50, con una collaborazione che si rinnova con il Giornale dell'Architettura, che vi sta seguendo da Media Partner. Quali sono le particolarità di questa casa, e visto che ci siamo, ci consigliavi anche Fabbrica Goti a Campi Bisenzio?
Ah sì, allora la casa di Montelupo è una casa che Ricci realizza intorno al 55 per un ceramista di Montelupo, la casa Mori. È una, come dire, delle case che ha tutte le caratteristiche dell'architettura di Ricci dei primi anni 50, quindi la pietra, il cemento, le finestre a nastro, eccetera eccetera. È molto significativo il suo impianto tipologico, perché è una casa realizzata a croce, però non vorrei entrare troppo nei dettagli tecnici. Comunque faremo oggi la visita guidata. Invece invito tutti a riscoprire la bellezza della Fabbrica Goti, che è stata un po' manomessa, un po' anche pesantemente manomessa negli ultimi anni, però è molto bella perché nasce negli anni 60 e viene commissionata a Ricci da Nazareno Goti, un industriale pratese che si era in qualche modo nella Prato di quegli anni, che puntava molto sul tessile, che ha molto investito ed è molto cresciuta sul tessile. Si era, questo imprenditore Pippo Goti, così conosciuto, si era in qualche modo fatto da sé, era orfano di padre, quindi insomma aveva lavorato, era cresciuto ed era riuscito a costruirsi una propria fabbrica. Per coronare questo sogno invita Leonardo Ricci a fargli un progetto. Ricci realizza questo progetto bellissimo in cui tenta di ristabilire un rapporto tra l'uomo e la macchina. E quindi sostanzialmente un grande spazio open dove uomo e macchina dialogano con un bellissimo doppio volume, insomma delle soluzioni assolutamente inedite per quegli anni e straordinarie. E poi insomma successivamente poi la fabbrica fa il suo iter, viene poi acquistata da Cecchi Gori, viene trasformata eccetera eccetera, però è tutt'oggi visibile a Campi Bisenzio, ha mantenuto inalterato il suo aspetto esterno, quindi è una delle opere comunque presenti sul territorio e che racconta di una bellezza diciamo anche dell'industria italiana, e che ha avuto delle ricadute concrete sul nostro territorio.
Diamo in chiusura di trasmissione un paio di riferimenti per chi voglia approfondire poi gli sviluppi del programma, che abbiamo accennato in via di definizione, che avranno un'estensione temporale anche molto lunga. Vi possiamo dare un indirizzo email che è comitatoricci100@gmail.com, ma soprattutto direi un sito internet ufficiale, leonardoricci.net, che verrà costantemente aggiornato con le varie iniziative. Io intanto voglio ringraziare nell'ordine Clementina Ricci, che dovrebbe essere ancora in collegamento telefonico con noi.
Certo, vero? Grazie a voi.
Vuoi ricordare qualcosa in chiusura, Clementina? Magari qualcosa che ci è sfuggito?
Ma sì, l'unica cosa che vorrei dire è che mi preme è che il nostro tutto questo lavoro andrà a confluire in una mostra personale che sarà fatta a Firenze l'anno prossimo, dove veramente sarà un lavoro, un'esposizione per tutti, quindi non solo per gli architetti ma per tutta la cittadinanza, dove si potrà riscoprire non solo Leonardo Ricci ma proprio un momento della propria città, e anche appunto con influenze su Parigi e sugli Stati Uniti. Ora non posso dare altri dettagli ancora, ma insomma spero di vedervi tutti l'anno prossimo.
Vi aggiorneremo anche attraverso ovviamente Architects and the City.
Ci sono anche i social, c'è anche Leonardo Ricci Architetto su Instagram e Leonardo Ricci su Facebook, e lì è tutto scritto e segnato.
L'ho appena taggato in una storia Instagram che non ho ancora pubblicato perché non ne ho avuto il tempo, però insomma lo farò chiusa la trasmissione a questo punto, perché questa trasmissione la potrete riascoltare in podcast audio su controradio.it e in podcast video sulla pagina Facebook di Controradio. Ringrazio anche i miei ospiti in studio: Andrea Leardi, direttore della Fondazione Michelucci e coordinatore del Comitato Ricci 100, e Giovanni Bartolozzi, architetto e membro dello stesso comitato. Grazie molte per la vostra presenza.
Grazie.
Prossima puntata di Architects and the City, mi è appena arrivata la nota dalla redazione, il prossimo 12 luglio, data nella quale farò un tuffo per te, Mario. Va bene? Grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Stai ascoltando Controradio.